I Galli, informati del fatto dagli esploratori, tolgono l'assedio e con tutte le truppe, circa 60.000 armati, si dirigono contro Cesare. Cicerone, grazie all'intervento del solito Verticone, se ne è già parlato, trova un Gallo che recapiti una lettera a Cesare, visto che era possibile, e lo avverte di muoversi con cautela e attenzione. Nella missiva spiega a Cesare che il nemico si era allontanato e che, in forze, stava dirigendosi contro di lui. La lettera, verso mezzanotte, perviene a Cesare, che informa i suoi e li incoraggia in vista della battaglia. L'indomani, all'alba, sposta l'accampamento e percorse circa 4 miglia. Avvista la massa dei nemici tra una valle e un corso d'acqua. Era molto rischioso combattere su un terreno sfavorevole e avendo truppe così esigue. Allora, sapendo che Cicerone era stato liberato dall'assedio, in tutta serenità non riteneva necessario stringere i tempi. Si ferma dunque e fortifica il campo nel posto che offriva più vantaggi. Sebbene l'accampamento fosse già, per sé, di modeste proporzioni, era per appena 7.000 uomini e per di più privi di bagagli, lo rende ancor più piccolo, stringendo al massimo i passaggi, per indurre il nemico a più profondo disprezzo. Nel frattempo, mediante esploratori inviati in tutte le direzioni, esamina quale sia il percorso più agevole per attraversare la valle. Quel giorno si verificarono solo scaramucce di cavalleria nei pressi del corso d'acqua, mentre entrambi gli eserciti tenevano le proprie posizioni. I Galli, in quanto aspettavano l'arrivo di truppe ancor più numerose, non ancor giunte. Cesare, nella speranza di riuscire, simulando timore, ad attirare sul suo terreno i nemici per combattere al di là della valle, dinanzi al campo, o in caso contrario per riuscire, una volta esplorate le strade, ad attraversare la valle e il corso d'acqua con minore pericolo. All'alba la cavalleria avversaria si avvicina al campo e attacca battaglia con i nostri cavalieri. Cesare, di proposito, ordina ai suoi di ritirarsi e di rientrare all'accampamento. Allo stesso tempo comanda di rinforzare con un vallo più alto tutti i lati del campo e di ostruire le porte. Dà ordine ai soldati di eseguire le operazioni con estrema precipitazione e di simulare paura. I nemici, attirati da tutto ciò, varcano il fiume con le loro truppe e le schierano in un luogo sfavorevole. Mentre i nostri abbandonano il vallo, gli avversari si avvicinano ancor di più e da tutti i lati scagliano dardi all'interno delle fortificazioni. Poi mandano araldi tutto intorno al campo e annunziano quanto segue. Era consentito a chiunque lo volesse, gallo o romano, di passare dalla loro parte, senza alcun pericolo, entro le 9 di mattina. Scaduto il termine, nessuno ne avrebbe più avuto la facoltà. Disprezzarono i nostri a tal punto che alcuni dei loro cominciarono a smantellare il vallo con le mani, altri a riempire i fossati, perché non ritenevano possibile un'irruzione dalle porte, ostruite, per finta, da una sola fila di zolle. Allora Cesare, con una sortita da tutte le porte, lancia la cavalleria alla carica e mette in fuga gli avversari, senza che neppure uno riuscisse a combattere e resistere. Ne uccide molti, li costringe tutti a gettare le armi. Cesare ritenne rischioso spingersi troppo in là, perché si frapponevano selve e paludi, e si rendeva conto che non c'era modo di infliggere agli avversari il benché minimo danno. Così, quel giorno stesso, senza nessuna perdita, raggiunge Cicerone. Qui, con stupore, vede le torri costruite, le testuggini e le fortificazioni dei nemici. Quando la legione viene schierata, si rende conto che neanche un soldato su 10 è illeso. Da tutti questi elementi giudica con quanto pericolo e con quanto valore sia stata affrontata la situazione. Loda pubblicamente per i suoi meriti Cicerone e i suoi soldati, chiama individualmente i centurioni e i tribuni militari che, lo sapeva per testimonianza di Cicerone, si erano distinti per singolare valore. Dai prigionieri apprende altri particolari sulla fine di Sabino e Cotta. il giorno seguente riunisce le truppe, descrive l'accaduto, ma rincuora e rassicura i soldati. Spiega che il rovescio, subito per colpa e imprudenza di un legato, doveva essere supportato con animo tanto più sereno, in quanto, per beneficio degli dei immortali e per il loro valore, il disastro era stato vendicato. La gioia dei nemici era stata breve, quindi il loro dolore non doveva durare troppo a lungo. Nello stesso tempo, i remi recano all'Abieno la notizia della vittoria di Cesare, con incredibile rapidità. Infatti, sebbene il campo di Cicerone, dove Cesare era giunto dopo le 3 di pomeriggio, distasse circa 60 miglia dall'accampamento di Labieno, qui, prima di mezzanotte, si levò clamore alle porte. Erano le grida dei remi in segno di vittoria e di congratulazione. Il fatto viene riferito anche ai Treveri. Induzio Maro, che aveva già fissato per l'indomani l'assedio al campo di Labieno, di notte fugge e riconduce tutte le sue truppe nella regione dei Treveri. Cesare ordina a Fabio di rientrare con la sua legione all'accampamento invernale. Dal canto suo fissa 3 quartieri d'inverno separati, tutti intorno a Samoro Briva, e decide, date le numerose sollevazioni verificatesi in Gallia, di rimanere personalmente con l'esercito per tutto l'inverno. Infatti, una volta diffusasi la notizia della sconfitta e della morte di Sabino, quasi tutti i popoli della Gallia si consultavano sulla guerra. Inviavano messi in tutte le direzioni, si informavano sulle decisioni degli altri e da dove sarebbe partita l'insurrezione. Tenevano concili notturni in zone deserte. Per tutto l'inverno non ci fu per Cesare un momento tranquillo. Riceveva di continuo notizie su progetti e sulla ribellione dei Galli. Tra l'altro, Roscio, preposto alla 13ª legione, lo informò che ingenti truppe galliche delle popolazioni chiamate aremoriche si erano radunate con l'intenzione di assediarlo ed erano a non più di 8 miglia dal suo campo. Ma alla notizia della vittoria di Cesare si erano allontanate con una rapidità tale che la loro partenza era sembrata piuttosto una fuga. Cesare allora convocò i principi di ciascun popolo e ora, col timore, precisando di essere al corrente di quanto accadeva, ora con la persuasione, indusse la maggior parte delle genti galliche al rispetto degli impegni assunti. Tuttavia i Senoni, tra i più forti e autorevoli in Gallia, a seguito di decisioni pubbliche, tentarono di eliminare Cavarino, che Cesare aveva designato loro sovrano, e già erano stati re suo fratello Moritzago, all'epoca dell'arrivo di Cesare in Gallia, e i suoi avi. Cavarino ne presagì le intenzioni e fuggì. I suoi avversari gli diedero la caccia sino al confine e lo bandirono dal trono e dal paese. In seguito inviarono a Cesare un'ambasceria per discolparsi. Egli comandò che tutti i senatori si presentassero da lui, ma il suo ordine venne disatteso. A quegli uomini barbari bastò che ci fossero dei fautori della guerra. In tutti si verificò un tale mutamento di propositi che quasi nessun popolo rimase al di sopra dei nostri sospetti, se si eccettuano gli Edui e i Remi, che Cesare tenne sempre in particolare onore, i primi per l'antica e costante lealtà nei confronti del popolo romano, i secondi per i recenti servizi durante la guerra in Gallia. Ma non so se la cosa sia poi tanto strana, tenendo soprattutto presente che, tra le molte altre cause, popoli considerati superiori a tutti per valore militare adesso erano profondamente afflitti per aver perso prestigio al punto da dover sottostare al dominio di Roma. I Treveri e Induzio Maro, però, per tutto l'inverno non smisero un attimo di inviare ambascerie oltre il Reno e di sobillare le altre genti, di promettere denaro e di sostenere che, distrutto ormai il grosso del nostro esercito, ne restava solo una minima parte. Ma non gli riuscì di persuadere nessun popolo dei Germani a varcare il Reno. Affermavano di averne fatta già 2 volte questa esperienza, con la guerra di Ariovisto e il passaggio dei Tenteri. Non avrebbero tentato ulteriormente la sorte. Caduta tale speranza, Induziomaro cominciò lo stesso a radunare truppe e a esercitarle, a fornirsi di cavalli dalle genti vicine e ad attirare a sé, con grandi remunerazioni, gli esuli e le persone condannate di tutta la Gallia. In tal modo si era già procurato in Gallia tanta autorità, che da ogni regione accorrevano ambascerie e gli chiedevano i suoi favori e la sua amicizia, per interesse pubblico e privato. Induziomaro, quando si rese conto della spontaneità di tali ambascerie e che da un lato i Senoni e i Carnuti erano spinti dalla consapevolezza della propria colpa, dall'altro i Nervi e gli Autuatuci preparavano guerra ai Romani e inoltre che non gli sarebbero mancate bande di volontari, se si fosse mosso dai suoi territori, convoca un'assemblea armata. È il modo con cui di solito i Galli iniziano una guerra. Per una legge comune, tutti i giovani sono costretti a venire in armi. Chi giunge per ultimo, al cospetto di tutti, viene sottoposto a torture di ogni sorta e ucciso. In tale assemblea, Induziomaro dichiara Cingetorige, capo della fazione avversa e suo genero, abbiamo già ricordato che si era messo sotto la protezione di Cesare e gli era rimasto fedele, nemico pubblico e ne confisca le sostanze. Dopo tali risoluzioni, nel concilio Induziomaro annuncia solennemente di aver accolto le sollecitazioni dei Senoni, dei Carnuti e di molte altre genti della Gallia. Intende attraversare i territori dei Remi e devastarne i campi, ma prima vuole porre l'assedio al campo di Labieno. Impartisce gli ordini da eseguire. Labieno, al riparo in un accampamento ben munito, per conformazione naturale e numero di soldati, non nutriva timori per sé o per la legione. Tuttavia meditava di non lasciarci sfuggire nessuna occasione per una bella impresa. Così, non appena informato da Cingetorige e dai suoi parenti del discorso di Induziomaro al concilio, Labieno invia messi alle genti limitrofe e fa venire a sé da ogni parte cavalieri. Fissa la data in cui avrebbero dovuto presentarsi. Frattanto, quasi ogni giorno Induziomaro con la cavalleria al completo incrociava nei pressi dell'accampamento. Vuoi per prendere visione di come era disposto il campo, vuoi per intavolare discorsi o suscitar timori. I suoi cavalieri, generalmente, scagliavano frecce all'interno del vallo. Labieno teneva i suoi entro le fortificazioni e cercava con ogni mezzo di dar l'impressione di aver paura. Mentre Induziomaro, di giorno in giorno, si avvicinava al campo con maggior sicurezza, Labieno una notte fece entrare i cavalieri richiesti a tutte le genti limitrofe. Grazie alle sentinelle riuscì a trattenere tutti i suoi all'interno del campo, così bene che in nessun modo la notizia poté trapelare o giungere ai Treveri. Nel frattempo Induziomaro, come ogni giorno, si avvicina all'accampamento e qui trascorre la maggior parte del tempo. I suoi cavalieri scagliano frecce e provocano i nostri in battaglia con ingiurie d'ogni sorta. I nostri non rispondono e gli avversari, quando lo ritengono opportuno, al calar della sera si allontanano a piccoli gruppi, disunendosi. All'improvviso Labieno, da due porte, lancia alla carica tutta la cavalleria. Dà ordine e disposizione che, dopo aver spaventato e messo in fuga i nemici, prevedeva che sarebbe successo, come in effetti capitò, tutti puntino solo su Induziomaro e non colpiscano nessun altro prima di averlo visto morto. Non voleva che, mentre si attardavano a inseguire gli altri, il gallo trovasse una via di scampo. Promette grandi ricompense a chi l'avesse ucciso, invia le corti in appoggio ai cavalieri. La fortuna asseconda il piano dell'uomo, tutti si lanciano su Induziomaro, lo catturano proprio sul guado del fiume e lo uccidono. La sua testa viene portata all'accampamento. I cavalieri, nel rientrare, inseguono e massacrano quanti più nemici possono. Avute queste notizie, tutte le truppe degli Eburoni e dei Nervi, che si erano lì concentrate, si disperdono. Dopo questa battaglia Cesare riuscì a tenere un po' più tranquilla la Gallia. Per molte ragioni Cesare si attendeva una più grave sollevazione della Gallia, perciò decide di operare un reclutamento mediante i suoi legati Silano, Regino e Sestio. Al tempo stesso al proconsole Cneo Pompeo, rimasto nelle vicinanze di Roma, con un comando militare per il bene dello Stato, chiede di radunare e inviargli i soldati che aveva già arruolato e fatto giurare nella Gallia Cisalpina quando era console. Al fine di mantenere il buon concetto che i Galli avevano di noi, riteneva estremamente importante, anche per il futuro, che vedessero quali erano le risorse dell'Italia. I Romani, anche se subivano un rovescio di guerra, erano in grado non solo di rimediare in poco tempo alle perdite, ma addirittura di aumentare il numero degli effettivi. Pompeo, sia nell'interesse pubblico sia per ragioni di amicizia, acconsentì. Completato con celerità l'arruolamento tramite legati, prima della fine dell'inverno vennero arruolate 3 legioni e condotte in Gallia. Cesare raddoppiò così il numero delle corti rispetto a quelle perse con Titurio e, grazie alla rapidità e all'entità del reclutamento, dimostrò di che cosa fossero capaci l'organizzazione e i mezzi di Roma. Dopo l'uccisione di Induzio Maro, come abbiamo descritto, i Treveri affidano il comando ai suoi parenti, che non desistono dal sobillare i Germani limitrofi, promettendo denaro. Non avendo ottenuto risultato con i Germani vicini, tentano con i più lontani. Trovate alcune genti disposte all'azione, a esse si vincolano con giuramento solenne e quanto al denaro garantiscono con ostaggi. Accolgono nella loro lega e patto Ambiorige. Informato di ciò, Cesare si accorse che ovunque erano in corso preparativi di guerra. I Nervi, gli Atuatuci, i Menapi erano in armi, uniti a tutti i Germani, stanziati al di qua del Reno. I Senoni non rispondevano alle convocazioni e si accordavano con i Carnuti e i popoli limitrofi. I Treveri facevano pressione sui Germani, con frequenti ambascerie. Quindi ritenne di dover pensare alla guerra il più presto possibile. Perciò, prima ancora della fine dell'inverno, radunò le 4 legioni più vicine e, in atteso, puntò sui territori dei Nervi. Non lasciò ai nemici il tempo di accorrere o fuggire e, catturati molti capi di bestiame e uomini, che concesse come preda ai soldati, devastò i campi e costrinse i Nervi alla resa e alla consegna degli ostaggi. Terminate con rapidità le operazioni, ricondusse le legioni negli accampamenti invernali. Indetto, secondo il solito, un concilio della Gallia per l'inizio della primavera, si presentarono tutti, tranne i Senoni, i Carnuti e i Treveri. Cesare lo considera segno dell'inizio delle ostilità e della ribellione e, per dimostrare che metteva in secondo piano ogni altro problema, trasferisce il concilio a Lutezia, città dei Parisi. Costoro confinavano con i Senoni e a essi si erano uniti all'epoca dei nostri padri, ma non prendevano parte, si riteneva, al piano di sollevazione. Comunicato dalla tribuna il cambiamento di sede, il giorno stesso si dirige con le legioni verso le terre dei Senoni, dove giunge a marce forzate. Saputo del suo arrivo, Accone, responsabile del piano, ordina alla popolazione di rifugiarsi nelle città. Mentre il tentativo era in corso, prima che le operazioni fossero ultimate, viene annunziato che i Romani sono giunti. I Senoni sono costretti a rinunciare ai loro propositi e inviano un'ambasceria a Cesare per scongiurare il perdono. Inoltrano la supplica attraverso gli Edui, che da antico tempo li tutelavano. Dal momento che la richiesta veniva dagli Edui, Cesare concede volentieri il perdono e accetta le giustificazioni, ritenendo che quell'estate fosse la stagione di una guerra imminente e non dei processi. Esige 100 ostaggi e li affida alla custodia degli Edui. Anche i Carnuti gli inviano messi e ostaggi, avvalendosi dell'intercessione dei Remi, di cui erano clienti. Ottengono la stessa risposta. Cesare chiude il concilio e impone alle genti galliche di fornirgli cavalieri. Pacificata questa zona della Gallia, Cesare impegna mente e animo totalmente nella guerra contro i Treveri e Ambiorige. Ordina a Cavarino di assumere il comando della cavalleria dei Senoni e di seguirlo, per evitare sedizioni dovute al carattere iracondo del Gallo, oppure all'odio che costui si era meritato da parte della sua gente. Prese tali decisioni, Cesare, sapendo, per certo, che Ambiorige non si sarebbe mai misurato in uno scontro aperto, cercava di scoprire quali altre soluzioni rimanessero all'avversario. Con gli Eburoni confinavano i Menapi, o Menapi, protetti da sterminate paludi e selve, l'unico popolo della Gallia a non aver mai inviato messi a Cesare per trattare la pace. Cesare conosceva i vincoli di ospitalità tra Ambiorige e i Menapi ed era pure al corrente che, tramite i Treveri, il Gallo aveva stretto rapporti d'alleanza con i Germani. Stimava necessario sottrargli ogni appoggio, piuttosto che provocarlo a battaglia. Non voleva che Ambiorige, sentendosi perduto, fosse costretto a rifugiarsi nelle terre dei Menapi o a unirsi ai Germani d'Oltrereno. Con questa intenzione invia all'Abieno, nel paese dei Treveri, tutte le salmerie dell'esercito e dà ordine a 2 legioni di raggiungerlo. Dal canto suo, con 5 legioni senza bagagli, marcia sui Menapi. Costoro, senza neppure radunare truppe, confidando nelle sole difese naturali del luogo, si rifugiano nelle selve e nelle paludi, ammassandovi tutti i loro beni. Cesare divide le truppe con il legato Fabio e il questore Crasso, costruisce con rapidità ponti sulle paludi e avanza su 3 fronti. Incendia gli edifici isolati e i villaggi, cattura un gran numero di capi di bestiame e di uomini. I Menapi, nella morsa della necessità, gli inviano ambasciatori per chiedere la pace. Cesare riceve gli ostaggi e dichiara che, se avessero accolto nei loro territori Ambiorige o suoi emissari, li avrebbe considerati nemici. Sistemata la questione, lascia tra i Menapi, a sorvegliare la regione, la Trebate Commio con la cavalleria e punta contro i Treveri. Mentre Cesare conduceva tali operazioni, i Treveri, raccolti ingenti forze di fanteria e cavalleria, preparavano l'attacco all'Abieno e alla legione che aveva svernato nei loro territori. Non distavano ormai più di 2 giorni di cammino dall'Abieno quando vengono a sapere dell'arrivo di 2 legioni inviate da Cesare. Pongono il campo a 15 miglia dai nostri e decidono di aspettare i rinforzi dei Germani. L'Abieno, conosciute le intenzioni dei nemici, spera che la loro imprudenza gli offra l'occasione per uno scontro. Lasciate 5 corti a presidio delle salmerie, con 25 corti e una forte cavalleria si dirige contro il nemico. Alla distanza di 1 miglio dai Treveri fortifica il campo. Tra l'Abieno e il nemico scorreva un fiume difficile da guadare, che aveva delle rive scoscese. Né lui aveva intenzione di attraversarlo, né pensava che lo avrebbero fatto i nemici, tra i quali ogni giorno cresceva la speranza dei rinforzi. Al consiglio di guerra l'Abieno rende noto apertamente che, essendo i Germani in arrivo, a quanto si diceva, non intendeva esporre a rischi se stesso nell'esercito, perciò il giorno seguente, all'alba, avrebbe tolto il campo. Ben presto la notizia viene riportata ai nemici. Dei molti cavalieri galli, alcuni erano spinti, come è naturale, a favorire la causa del loro paese. L'Abieno, convocati di notte i tribuni, militari e i centurioni più alti di grado, espone il suo piano e, per dare con più facilità al nemico l'impressione di panico tra i nostri, ordina di levare il campo con uno strepito e tumulto insoliti per l'esercito del popolo romano. Così rende la partenza simile a una fuga. Vicini com'erano i 2 accampamenti, prima dell'alba i nemici vengono informati anche di ciò dai loro esploratori. La retroguardia era appena uscita dalle fortificazioni che i galli si spronarono a vicenda a non lasciarsi sfuggire dalle mani questa preda sperata. Sarebbe stato troppo lungo con i romani atterriti aspettare i rinforzi dei Germani. Per la loro dignità era inammissibile, numerosi com'erano, non osare l'attacco a un reparto nemico così esiguo e oltretutto in fuga e carico di bagagli. Così non esitano a varcare il fiume e a venire a battaglia in una posizione di svantaggio. L'Avvieno, avendo previsto ogni mossa, allo scopo di attirare tutti i nemici al di qua del fiume, continuava nella sua finzione e proseguiva la marcia, lentamente. Poi, inviate le salmerie un po' più avanti, avendole disposte su un rialzo, disse: «Soldati, avete l'occasione che vi auguravate. Tenete in pugno il nemico, in un luogo malagevole e per loro svantaggioso. Date prova adesso, sotto la nostra guida, dello stesso valore che più di una volta avete dimostrato al comandante in capo. Fate conto che lui sia qui e che assista allo scontro di persona». Contemporaneamente ordina di volgere le insegne contro il nemico e di formare la linea di battaglia. Invia pochi squadroni a presidio delle salmerie e dispone il resto della cavalleria sulle ali. I nostri, rapidamente, tra alte grida, scagliano i giavellotti sui nemici. Costoro, quando contro ogni aspettativa videro i romani volgere le insegne e avanzare, mentre li credevano già in fuga, non riuscirono neanche a sostenere l'urto. Al primo assalto batterono in ritirata e cercarono rifugio nelle selve più vicine. L'Avvieno li inseguì con la cavalleria, ne uccise molti e ne fece prigionieri parecchi. Pochi giorni dopo i Treveri si arresero. Infatti, i Germani, che venivano in loro aiuto, avuta notizia della fuga dei Treveri, rientrarono in patria. A loro seguito lasciarono il paese i parenti di Induzio Maro, che avevano istigato alla defezione. A Cingetorige, rimasto fedele fin dall'inizio, come abbiamo ricordato, fu conferito il principato e il comando.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at USAHockeyNTDP.com and see America's NHL stars of tomorrow.